Eccoci di nuovo in diretta di TV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Andrea Maiocca in regia, Cristiano Cesarini, Alessandro Sticozzi in studio. 331-8200213 per le vostre curiosità di mercato. Siamo sempre poi in aggiornamento con le notizie, i nostri inviati, i vari collegamenti. E quindi 331-8200213 per commentare i calendari e non solo. Abbiamo il grande piacere di avere in collegamento per Radio Rai 1 Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Eccoci. È uscito il calendario, un po' come quando esce il Giro d'Italia con le tappe, no? Quelle ovviamente più complicate, in salita, eccetera. Diciamo che un po' l'inizio, un po' tutti sono d'accordo che l'inizio di Milan e Inter, delle milanesi, non è semplicissimo. L'Inter affronterà, vabbè, la prima al Monza, che però l'anno scorso è stata un po' una bestia nera, e poi alla quarta ci sarà il derby di Milano, alla terza c'è Inter-Fiorentina, il Milan affronterà la terza la Roma in trasferta, e poi nel mese di ottobre avrà Lazio, Juve e Napoli.
Diciamo che, tra l'altro, l'inizio di campionato non è mai semplice, dico una banalità, ma che giova sempre ricordare, perché ci sono i carichi di lavoro da smaltire, quindi spesso e volentieri le squadre arrivano con le gambe un po' imballate, e diciamo che per le piccole a volte è un vantaggio incontrare la big all'inizio, perché magari la trovi ancora non del tutto preparata, la trovi, diciamo, non perfettamente in forma. È chiaro che invece di contro, per la grande, trovarsi davanti un'altra grande, e il calendario soprattutto dell'Inter non è assolutamente semplice all'inizio, è chiaro che non aiuta. Questo credo che, non so se può portare a ridisegnare magari una preparazione più aggressiva all'inizio, proprio per evitare di perdere tanti punti, perché poi al di là del fatto che tre punti sono sempre tre punti, ma le lunghezze guadagnate all'inizio fanno tanto morale, perché sai, ritrovarti dopo un mese e mezzo a 4-5 punti di distanza rispetto alle altre è qualcosa che non ti aiuta per
sai
niente.
Che no? Cos'è? Quindi, che poi anche questo discorso della preparazione delle piccole, che devono partire subito forte, che le grandi invece voglio dire sono un pochino più diesel, non lo so quanto ormai nel calcio moderno sia vera. Sai perché? Perché poi ci sono le coppe, cioè le squadre che per esempio giocano la Champions, l'Europa League, non è che possono partire così lentamente, considerando che diciamo il 19 di settembre partono le coppe, parte insomma il girone di Champions, eccetera. Quindi no, anche questo così può incidere.
Sì, beh, questo senza ombra di dubbio, però è evidente che sì. Al di là della preparazione, all'inizio del campionato è un cantiere aperto un po' per tutti,
sì,
no? Le piccole, se possono giocarsi un jolly le piccole, è chiaro che lo possono giocare, diciamo all'inizio. E poi comunque sì, tu citavi metà settembre, è già passato un mese dall'inizio del campionato, per cui sai, io ripeto, psicologicamente i punti fatti all'inizio secondo me valgono doppio, e un calendario più morbido all'inizio secondo me è quello che può aiutare di più, anche per iniziare con il piede giusto, perché poi sai, perdi punti, anche se maniera fisiologica, poi insomma iniziano i mugugni, le voci, lo spogliatoio non è tranquillo. Io personalmente preferirei sempre cercare di partire forte. Intanto questi punti facciamoli, poi vediamo come va a finire. Questa è un po' la mia idea. Per questo che ti dico, insomma, un calendario come quello delle milanesi, che correttamente citavi tu, in particolare quello dell'Inter, non aiuta tantissimo, ecco, insomma.
Emanuele, lo scorso anno fu il primo con il girone di ritorno all'inglese, quindi non parallelo rispetto al girone d'andata. Qual è il tuo giudizio plenario a margine della scorsa stagione? Lo chiedo a chi poi le ha dovute commentare le gare, casomai si è trovato a commentare una gara di ritorno a corto raggio rispetto alla partita d'andata che aveva raccontato poco tempo prima, e se abbia risolto qualcosa a livello di non fare incrociare troppi big match, perché quella era la necessità evidenziata dalla formula all'inizio, col momento decisivo delle nostre squadre in Europa per l'eliminazione diretta.
Allora, il giudizio che io do tutto sommato è positivo, perché comunque ci ha regalato un calendario più vivace, un calendario più frizzante. Poi tutto è stato, diciamo così, anestetizzato dalla stagione stellare, astrolunare che ha fatto il Napoli, che quindi di fatto nel momento in cui si sarebbe dovuti arrivare a tirare le somme, lo scudetto non dico che era già stato assegnato, ma di fatto era già stato ipotecato. Però dico, io il giudizio che do di questo calendario un po' mixato, miscelato all'inglese, secondo me è positivo. E poi insomma, alla fine abbiamo portato una squadra italiana in finale di ogni partita, di ogni Coppa Europea, quindi evidentemente non so se ci sia entrato anche il calendario oppure qualcos'altro, però evidentemente male non ha fatto, ecco, diciamo così, dal punto di vista degli scontri europei.
Che poi tanti big match comunque magari arrivano anche nella parte iniziale, anche perché nelle prime due c'era proprio il paletto che non potevano incontrarsi le big. Il Napoli per esempio alla terza incontrerà la Lazio, Lazio che a ottobre avrà tra l'altro anche il Milan, incontrerà Napoli-Lazio e Juventus-Lazio, quindi avrà due trasferte ravvicinate, ma stesso dicasi ovviamente per le avversarie, quindi diciamo che poi è abbastanza tutto mescolato. Il fattore campo anche incide un po' meno, cioè diciamo che una volta quando usciva il calendario c'erano delle analisi un pochino più approfondite, più precise, adesso è un po' tutto più sfumato, intanto perché non c'è la simmetria con i due gironi, ma anche perché il fattore campo è stato un po' abbattuto, io dico per le big, in chiave big ovviamente.
Sì, sì. Ma sì, poi diciamo che alla fine la differenza la fanno le gambe, un po' come nel ciclismo, volendo tornare al parallelismo che facevate voi con la presentazione delle tappe del Giro d'Italia e di un qualsiasi altro grande giro. Quindi il fattore campo conta quello che conta, soprattutto quando sei di fronte a una squadra forte, soprattutto quando sei di fronte a una squadra in salute. Quindi è evidente che per una piccola, torno sempre sul discorso delle piccole, perché poi al di là del campionato di quest'anno, ripeto, stradominato dal Napoli, a volte a decidere certi piazzamenti sono degli scivoloni con le piccole o cosiddette piccole, e questa è una cosa che resta anche nel calcio, insomma, nel calcio moderno, nonostante le sorprese siano magari un po' meno all'ordine del giorno. È chiaro, insomma, per una piccola andare a giocare a San Siro, andare a giocare all'Olimpico, non è la stessa cosa che giocare in casa. Però sì, effettivamente il fattore campo vale forse un po' meno nel calcio moderno rispetto a quello che succedeva. E poi, ripeto, poi alla fine tutto quanto viene filtrato dalle situazioni. Ripeto ancora questo concetto. L'anno scorso, alla fine, ogni ragionamento sul calendario asimmetrico dal punto di vista della vittoria dello Scudetto è stato un po' anesterizzato la stagione che ha fatto il Napoli. Quindi diciamo che potremmo valutare ancora meglio la fine di quest'anno, probabilmente, ammesso in un concesso che poi non sia un'altra squadra che domini, ma questo è un altro discorso.
Oh, a proposito, adesso stiamo introducendo la Serie A, il campionato, che è la corsa a tappe, differentemente dalle coppe. A proposito di corsa a tappe, c'è la Grand Boucle, che è partita, il Tour de France, è giunto alla quinta tappa, appena conclusa. Sì. Manuel, una prima fotografia, e se ci ha già regalato qualche dato interessante che ci porteremo avanti per il proseguo della manifestazione.
Beh, allora, innanzitutto la tappa di oggi, che è appena finita, è stata clamorosa, perché qui diciamo abbiamo avuto al Tour de France la dimostrazione che le corse le fanno i corridori. Ci sono state tante polemiche negli ultimi giri d'Italia, no? Su come era stato disegnato il percorso che portava lo spettacolo solamente nella terza settimana delle ultime settimane. In realtà un Tour de France con un percorso che a me non piace particolarmente, quello di quest'anno, si è acceso già alla tappa di oggi, perché c'erano delle salite, tappe pirenaiche, ma ripeto, non tapponi come quelli, diciamo, dell'epica del ciclismo. E beh, insomma, i due grandi sfiganti, Vingegaard e Pogacar, si sono sfidati, e Vingegaard ha guadagnato un minuto su Pogacar. A questo punto diventa lui il favorito numero uno del Tour de France, relativamente a questo dualismo con Pogacar. Però oggi l'impresa di giornata l'hanno fatta in due. L'ha fatta Jay Hindley, che vinse un Giro d'Italia un paio d'anni fa, che si è portato a casa la tappa, e domani la maglia gialla. Esatto, lui è un candidato per il podio, magari non per la vittoria. È chiaro, ha guadagnato quasi un minuto su Vingegaard, quasi due minuti su Pogacar. Domani, sempre a proposito di morale, fare i punti prima, no? Come nel campionato, lui intanto la maglia gialla ce l'ha, qualcun altro deve andargliela a prendere. Il Tour de France, dove ci saranno appena 22 km a cronometro, e lui a cronometro non è che va fortissimo. L'altro vincitore di giornata, secondo me, è uno dei sei piccoli indiani che sono rimasti, sei corridori italiani, Giulio Ciccone, che è arrivato secondo, è terzo nella classifica generale. Insomma, è chiaro, la sua ambizione era la maglia a pois, e resta la maglia a pois, la maglia della classifica scalatori. Però intanto sei sul podio, intanto sei diventato il capitano della squadra, perché quello che doveva essere il capitano designato, Scelmoso, oggi è arrivato con Pogacar in difficoltà. Quindi, insomma, è una cosa che dà il sorriso a tutti quanti gli appassionati di ciclismo italiani, ecco.
Assolutamente. Ti chiedo invece se sei d'accordo con l'affermazione di Sarri, no? Grande appassionato di ciclismo, anzi lui ha detto: il calcio per me è stata così una cosa molto particolare, una casualità quasi, no? Perché lui comunque viene da una famiglia di appassionati di ciclismo. Lui ha detto: il calcio è un gioco, il ciclismo è uno sport.
Beh, allora, diciamo che, mettiamola così, se una partita di calcio la rigiochi, ma ovviamente non con tutto il rispetto, Inter pizzichettone, ma se una partita di calcio ad alti livelli la rigiochi 10 volte, puoi avere 10 risultati diversi, proprio perché il calcio è un gioco. Se un tappone di montagna tu lo ricorri 10 volte con gli stessi corridori, nelle stesse condizioni di forma, 9 volte su 10 vincerà sempre lo stesso. Perché? Perché il ciclismo è uno sport di fatica, il ciclismo forse è lo sport che assieme allo sci di fondo richiede lo sforzo energetico maggiore in assoluto e richiede a chi pratica questo tipo di sport di fare maggiormente la vita d'atleta. Nel calcio entrano tantissime variabili, entra...
Cito Massimiliano Anche se Allegri. Non sei in forma fisicamente puoi sopperire, diciamo, no? In
guarda,
qualche modo.
Guarda, cito Massimiliano Allegri, il calcio è uno sport che si gioca in un campo 120x70, 10 contro 10, con i piedi può succedere veramente di tutto. Nel ciclismo conta principalmente come girano le gambe, no? Per cui se le gambe vanno vai forte, se le gambe non vanno puoi essere il corridore più forte del mondo, ma se arrivi a un grande giro o a una grande corsa e non sei in condizione di forma non vai da nessuna parte. Basta vedere quello che sta facendo il Tour de France il povero Bernal, che ha vinto un Giro d'Italia, ha vinto un Tour, deve ancora riprendersi dal tremendo infortunio del 2022, anche oggi si è attaccato sull'ultima salita, no? Quindi da questo punto di vista sono d'accordissimo con quello che dice Sarri, avendo la fortuna di poter seguire da vicino entrambi gli sport.
Ascolta, invece sul discorso del calendario, chiaramente abbiamo parlato soprattutto del discorso delle big l'anno scorso, e abbiamo detto delle milanesi per esempio, no? L'anno scorso è chiaro che la gestione delle coppe ha inciso poi sul campionato, hanno perso dei punti, ma viceversa per esempio la Lazio, che non aveva invece le coppe europee, poi ha centrato il secondo posto, no? E per dire, questo è chiaramente la difficoltà della gestione degli organici, che forse è più italiana che altro, perché poi magari negli altri campionati giocano quasi sempre gli stessi 11, però diciamo che è un problema che devono affrontare. Sei d'accordo sul fatto che converrebbe in questo momento puntare sui giovani pronti, cioè non il solito luogo comune, ma giovani pronti, cioè nel senso sugli under 22 per allungare le rose, perché comunque le liste di 25 non le riesce a completare nessuno, no? Mi insegni che quando vengono consegnate le liste di Serie A chi ne fa 21, chi ne mette 23, chi ne mette 22, cioè con i vari paletti dei 4 italiani, 4 del settore giovanile, a 25 over 22 non ci arriva nessuno.
Assolutamente sì, voglio dire, ma per una valanga di ragioni.
O cambia la norma, o se no le rose non le puoi allungare, cioè come le allunghi? Giusto con i giovani pronti però, perché se no diventa difficile.
Sì, no, ma sai, i giovani pronti diventano pronti a forza di giocare, alla fine diventa un serpente che si morde la
gola. Quelli stranieri under 22 a volte a 18 anni hanno 100 partite nella massima serie, quindi per dire, no?
Sì. No, ma insomma è evidente che, come dicevi tu, è un problema principalmente italiano. È altrettanto evidente che poi si arriva al paradosso dell'anno scorso, come hai detto, che la Lazio, che non aveva le coppe europee, è arrivata seconda proprio perché poteva sfruttare al meglio il tesoretto di giocatori che aveva a portata di mano senza dover sidrare i soliti quattro gatti, diciamo, in due competizioni dispendiose, perché poi coppe non significa solamente giocare, ma significa
lo stress, infatti poi in campionato sì, paradossalmente l'Inter, la finalista, poi no, ha lasciato dei punti, ma anche il Milan che è andato avanti, hanno lasciato comunque dei punti per strada, quindi è difficile gestire chiaramente la doppia competizione. Però quando mi viene da ridere quando si dice vanno allungate le rose, ma non le allunghi, perché con queste norme, cioè, non le puoi allungare, cioè devi prendere solo i giovani.
No, ma io ripeto, su questo sono d'accordissimo con te, non solamente per l'aspetto, poi tra l'altro non solamente per l'aspetto agonistico, ma anche per tutta un'altra serie di ragioni, voglio dire, l'importanza dei vivai. Fisiologicamente, se tu allunghi le rose con i giovani, lo allunghi con degli stranieri, ma magari anche con qualche italiano in più. È tutto
poi gli over 22 provenienti dal proprio settore giovanile, ma chi ce l'ha? Capito? È quello.
Bella domanda.
È quello il problema. Per cui
li usano nelle trattative per fare la contropartita.
Esatto. Senza considerare che nei 23-22
li usano per aggiustare i bilanci.
Esatto. Nei 22-23 che riesci ad iscrivere, tu iscrivi anche i nuovi acquisti e mi insegni che una media, andando in media, il 50% dei nuovi acquisti non ti rende subito, almeno il primo anno, o alcuni li sbagli proprio, o altri magari hanno bisogno di una fase di ambientamento. Per dire, il Milan l'anno scorso non ha reso quasi nessuno dei nuovi acquisti, no? Quindi pensare di
allungare... Dillo a me che ne avevo parecchi al fantacalcio, ecco. Vabbè, chiudo parentesi.
Quindi mi sembra, no, come dire, che con quei... Cioè, alla fine le big effettivi, tra quelli nuovi che non rendono e il fatto che non arrivi a 25, nella migliore delle ipotesi puoi contare, che ne so, su 17-18 giocatori e non ti bastano per fare le tue competizioni fra infortuni, squalifiche. Quindi io non so se si andrà a rivedere un po' questo tetto dei 25, oppure conviene davvero andare su giovani che già magari hanno una certa esperienza e metterli dentro, insomma, gli under 22.
Ma sì, ma tu inizi a buttarli dentro e poi vedrai che l'esperienza poi se la fanno, perché poi ripeto, questo giovane esperto non è che lo troviamo dentro l'uovo di Pasqua, il giovane esperto
lo so, però purtroppo in Italia non lo fanno, sono d'accordo con te. Per esempio adesso da Lazio sta cercando il 19enne Kerkez, cioè, non so quante partite c'ha alle spalle, a 19 anni ha giocato titolare in Europa quest'anno nella Conference con la Z, però lì lo fanno, in Italia no. Però se lo prendi ovviamente va oltre i 25 e la rosa lì l'allunghi, perché Kerkez può far pure il titolare, insomma, e quindi questo è il concetto. Ale,
volevo chiederti, Manuel, lo scorso anno Napoli e Lazio sono state viste e vissute come sorprese rispetto a quelle che erano state le previsioni prima dell'inizio della stagione. Quale sarà la sorpresa della prossima annata, qualora ve ne sarà una, secondo te, al pari di quello che hanno fatto Napoli e Lazio lo scorso anno?
Allora, innanzitutto devo cospargermi il capo di cenere, perché proprio a tutto mercato web io tra le delusioni possibili dell'anno avevo elencato la Lazio, quindi devo cospargermi umilmente davanti ai radioascoltatori il capo di cenere, perché proprio ho cannato clamorosamente la previsione, ma questo ci insegna anche come fare le previsioni a così grande distanza, diciamo, può essere foriero di cantonate, ecco, mettiamola così. Sorprese, io ti direi l'Atalanta, perché l'anno scorso ha finito il campionato comunque in crescita, è vero, avrà il doppio impegno anche lei, però secondo me l'Atalanta è pronta per tornare a fare un grande campionato, secondo me, per cui dovessi votare una sorpresa, se ammesso che di sorpresa si possa parlare, parlando di Atalanta, io direi l'Atalanta.
Interessante anche lì, perché poi adesso in questi ultimi anni si oscilla sempre tra il dubbio che il ciclo di Gasperini sia finito, poi rimane, questo è l'ottavo anno che guida l'Atalanta, quindi poi alla fine rimane sempre.
Il settimo anno l'ha superato.
Esatto.
No, ma dico, da come era partita l'Atalanta a inizio stagione, sì. Voglio dire, anzi prima della stagione, diciamo, c'era appunto un clima di smobilitazione, in realtà poi ha portato a casa, insomma, una grande stagione l'Atalanta, quindi secondo me... Diciamo, il periodo più brutto l'ha passato nell'estate scorsa. Secondo me adesso è pronta per tornare su, per tornare a risalire. Per cui io dovessi scommettere un centesimo, lo scommetterei sull'Atalanta.
Senti,
possibile sorpresa.
Prima di salutarti e di ringraziare... Ah no, c'è anche Ale che vuole farti una
domanda. Sì, volevo chiederti, fuori Brozovic e dentro Frattesi, l'Inter non ha ancora sostituito Brozovic, secondo te? O basta aver messo Çalhanoğlu e Aslani in prima battuta dalla panchina per sostituire il talento del croato?
Ma ni, la riprova la darà il campo, perché soprattutto su Aslani qualche dubbio ancora, insomma, io personalmente ce l'avrei, diciamo, mentre insomma Frattesi ha dimostrato di essere pronto per una big, ma devi comunque vederlo in campo con l'Inter e non è scontato. Voglio dire, non lo so mica se Brozovic è già stato sostituito. Io ti direi un 80% di sì, ma mi tengo un 20% di boh come risposta secca.
Un gioco invece, prima di salutarti, se dovessi indicare tre giocatori, uno il velocista della Serie A, uno il velocista, uno il passista e l'altro lo scalatore, chi indicheresti?
giocate a mettermi in difficoltà. Allora,
velocista.
Il velocista ti direi Leao.
Guarda, l'avevo scritto Leao, perché dico magari.
Sì, sì, allora, mi hai chiesto il velocista, il passista e lo scalatore, no? Allora, il passista potrebbe essere, non so, Locatelli. Diciamo Locatelli.
Locatelli perché... il passista, che è più regolare.
Sì, cioè uno che comunque sia ha portato a casa una stagione dignitosa con la Juventus, c'era una stagione complicatissima l'anno scorso, lui comunque il suo posto ce l'ha avuto e quindi ti direi così, ti direi Locatelli. Sullo scalatore stiamo parlando di un giocatore esplosivo, un giocatore pronto, diciamo, a fare un lavoro per per sbarcare il campo in alcune condizioni particolari, quindi chi potrei dirti come scalatore?
È arrivato Frattesi intanto a Milano, perdonami Manuel, per le visite mediche, e quindi adesso è arrivato all'aeroporto, sì, a Linate, e poi andrà a formalizzare il tutto. Vai, come scalatore? Io uno l'ho
come
segnato.
Scalatore, come scalatore mi gioco uno che potrebbe fare anche il velocista, però parte più da dietro, Carlos Augusto.
Ah, ok, io avevo messo Barella, però vabbè, perché comunque...
Barella forse è più un passista velocista, un corridore da classe. Barella potrebbe essere un corridore da classe, uno che può vincere la Milano-Sanremo, ecco perché è uno molto veloce, ma tiene anche in salita. Dai.
Ho capito, sulla cronometro? vabbè, insomma, è difficile, non è facilissimo. Manuel,
sulla cronometro ti dico Giroud, perché è uno che, per cui il cronometro non esiste, visto che continua a segnare nonostante la sua età.
Perfetto, record dell'ora, diciamo, per lui, vabbè.
Record dell'età.
Manuel, grazie, un abbraccio e buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto.
Grazie a Manuel Codignoni, Radio Rai 1.